Buonasera a tutti, bentrovati. Abbiamo finalmente cominciato la nuova parasha, chi ti sa. Abbiamo detto settimana scorsa che Hashem dice a Mosè: dà il comandamento di fare il censimento, di contare i figli di Israele. E abbiamo spiegato che il censimento nell'ebraismo non va fatto contando le persone, bensì contando degli oggetti. Perciò Dio dice a Mosè che ogni persona deve portare una moneta, mezzo shekel, come vedremo adesso, e poi si contavano queste monete per capire appunto quante persone ci sono. Andiamo avanti, il prossimo passo, passo numero 13, e dice così. Siamo a pagina 495. Questo è ciò che daranno tutti coloro che verranno sottoposti al censimento. Due punti. Un mezzo shekel, un mezzo siclo.
Eccolo qua, eccolo qua. L'ho
Ok.
portato apposta.
Grazie, grazie. Un mezzo siclo in base allo shekel sacro. Lo shekel è di 20 gerah, poi spieghiamo tutto. La metà di tale shekel, questa misura, sarà un contributo per Hashem. Perciò ogni persona dovrà portare questa mezza moneta e questo era il modo di come contare quanti ebrei c'erano. E poi dice che ovviamente questo sarà un contributo, non è che poi i soldi tornano alle persone, rimangono per, vedremo, in che modo venivano poi destinati, a che cosa venivano destinati. Benissimo, questo è il passo numero 13. Andiamo a vedere il commento 13. Questo è quello che daranno. Hashem mostrò a Mosè una moneta di fuoco del peso di mezzo shekel. Attenzione, mezzo shekel è poi diventato una moneta. Mezzo shekel, shekel è una misura, è un peso. Ok? Allora dice, questo è quello che darà. Hashem mostrò a Mosè una moneta di fuoco del peso, vedi? Del peso di mezzo shekel. E gli disse, ne daranno una come questa. Questo è un Midrash. Adesso, cosa vuol dire? Anche perché Mosè era un po' stranito, non si riusciva a capire. Per questo comandamento viene dopo il peccato di vitello d'oro, che è il peccato più grave che c'è, idolatria, disconnettersi da Dio e così via, no? Allora, questo era uno dei modi di come gli ebrei potevano perdonare il peccato di idolatria. Allora Mosè non capiva come una mezza moneta, anche come vedremo nel prossimo passo, che addirittura Dio dice: questa mezza moneta deve essere mezza per tutti. Chi è ricco non potrà dare di più e chi è povero non potrà dare di meno, è una cosa fissa, così deve essere. Allora Mosè dice: ma mezza moneta non è niente. E com'è possibile che una mezza moneta possa trovare perdono per un peccato così grave? E allora Dio gli fa vedere una moneta di fuoco, che vedremo cosa vuol dire questo fuoco. Qui dà un'altra spiegazione, la spiegazione che vi dico a voce, è che Dio dice: non è importante quanto dai, ma come lo dai. Se lo dai col fuoco, vuol dire con fervore, con passione, allora quella mezza moneta può valere di tutto. Una persona può magari, adesso lasciamo stare l'idea della moneta, della tzedakah, qualsiasi mitzvah che noi facciamo, no? Una persona può dire: beh, io faccio poche mitzvot, ho appena cominciato a imparare, ad abituarmi, questo e quest'altro. Ma cosa vuoi che valgano quelle poche mitzvot che io faccio sistematicamente ogni giorno, ogni settimana, quello che sia? La risposta è questa. Dio ti fa vedere una moneta fu di fuoco. Vuol dire, sì, è importante di fare tutte le mitzvot, ok, ma nel frattempo, quando tu hai appena cominciato e ti senti che fai poco, fallo col fuoco, fallo con tutto te stesso. Vuol dire, quantità magari non ce n'è. Ok, per il momento questo è quello che tu riesci a offrire di mitzvot. Almeno fallo col fuoco, fallo col cuore, con convincimento, con passione, con puntualità, con tutto te stesso. Allora vuol dire che anche se fai, tra virgolette, poco, ma lo fai in un modo che veramente crei fuoco di amore e di ardore per Hashem. Allora, andiamo avanti sempre nel 13. Il Rebbe di Lubavitch analizza il significato profondo di questa moneta di fuoco. Il fuoco differisce dagli altri, questo è interessantissimo. Il fuoco differisce dagli altri elementi del creato, i quattro elementi, no? Aria, fuoco, terra. Perciò il fuoco differisce da loro in quanto si eleva sempre verso l'alto. La natura del fuoco è di andare sempre verso l'alto, infatti la famosa che se tu prendi, accendi un fuoco, un cerino, quello che sia, e lo capovolgi verso il basso, automaticamente comunque il fuoco andrà sempre in alto, perché è la sua natura. La natura, così come la natura dell'acqua è scendere dall'alto verso il basso, la natura è quella, la natura del fuoco è salire verso in alto. Allora, in quanto si eleva sempre verso l'alto, tra parentesi, perché verso l'alto? Perché ogni cosa vuole tornare alla sua radice, alla sua fonte. L'acqua, che è la fonte sottoterra, vuole tornare alla sua fonte, perciò l'acqua va, le cascate vanno dall'alto verso il basso. Il fuoco, la sua radice è in cielo e vuole tornare sempre verso la sua radice. Allora si eleva sempre verso l'alto in continuo movimento. Fuoco, quando accendi una candela lo vedi, il fuoco non è mai fermo, è sempre altalenante, non so, si dondola, si muove sempre. Infatti, tra parentesi, questo è il motivo che quando noi preghiamo, non è che c'è scritto che devi dondolarti, però molte volte ci viene automatico dondolarsi o quando si parla, quando si studia. Perché è un fuoco, perché quando preghi con fervore o studi con fervore, ti sta difficile rimanere fermo così, come se non hai passione col momento. Allora, quando uno si dondola e si muove, in quel momento, perché lo sta facendo con vero cuore, con vero fuoco, e il fuoco appunto non è capace di stare fermo. Ok? Quando lo stoppino brucia completamente, stoppino il fuoco, la fiamma si libera del tutto dai suoi vincoli e diventa tutt'uno con la sua fonte. Il fuoco, non avendo una forma propria e definita, il fuoco non ha una forma, non ha una misura, non ha, va. Perciò, non avendo una forma propria e definita, è quindi simbolo dell'annullamento del proprio ego. Perché? Perché non c'hai una forma. Tu, quando sei tu, il tuo ego ha la forma di te. Perché io ho una forma. Comincio e finisco. Cioè, il fuoco, non avendo una forma, ma prende più che altro forma magari da dalle situazioni, vuol dire che non ha ego. Perciò è il massimo del bitul. Il bitul cos'è? Sapersi annullare al fuoco più superiore, cioè Hashem. Perciò, non avendo una forma sua, è il massimo del livello, perché non c'è ego. La moneta, questa è una spiegazione che avrebbe da nel 1989, sta analizzando com'è la natura del fuoco, poi cos'è la natura della moneta, per darci un insegnamento, perché appunto Dio ha fatto vedere a Mosè una moneta di fuoco. Allora, cos'è moneta e cos'è fuoco? Il fuoco, abbiamo detto, non ha una forma propria, non ha una forma definita, è quindi simbolo dell'annullamento del proprio ego. Mi annullo a Dio. Io ho determinate volontà, passioni, le metto da parte per fare quello che Dio vuole, non quello che io voglio. Benissimo. La moneta, invece, è forgiata con materia tratta dalle profondità della terra, ovvio. Che sia rame, che sia ferro, che sia quello che sia, da dove arrivano? Da sottoterra. Ok? Perciò, tratta profonda della terra, il più basso dei quattro elementi che compongono il creato. Fuoco è più alto, quello che va verso l'alto. La terra, andare giù, quella è la cosa più bassa, è anche la cosa più materiale. che c'è, no? In antitesi al fuoco, vedi, mette due monete di fuoco, in realtà vuol dire mettere due cose totalmente opposte insieme. E solo Hashem può fare una cosa del genere, no? Una moneta di fuoco. Allora dice, in antitesi al fuoco, la moneta cade sempre verso il basso e ha la forma chiara e definita. Il fuoco va sempre verso l'alto e non ha una forma. La moneta va sempre verso il basso perché arriva dal basso, da sottoterra, e però ha una forma, è rotonda. Esattamente due opposti, fuoco e moneta. Il fuoco quindi rappresenta lo spirito più elevato, la moneta, la più infima materialità. Tuttavia, non fu, malgrado il contrasto fra loro, bensì proprio in virtù di esso, cosa che Hashem mostrò a Mosè, una moneta di fuoco. Perciò, proprio per i loro contrasti che Hashem sceglie questa moneta, insegnandoli che ciò che è grezzo e poco raffinato non è per forza in contrasto con quello che è sacro e puro. Anche la moneta, che è uno dei quattro più basso che c'è, lo diventa tutt'uno con il fuoco, per dire che non tutto quello che non è ancora raffinato, che è ancora grezzo, per forza è in contrasto con ciò che è sacro e puro. Non necessariamente la materia respinge lo spirito. Al contrario, essi possono operare in armonia fino a raggiungere fusione completa e unità assoluta. Bellissimo. Cioè, solo. Questa è pura mentalità hasidica, che ti dice, ok, quello è il massimo dei minimi, la moneta. E ripeti, dice, va bene, e allora lo fondiamo col fuoco e diventerà il massimo dei massimi. Perciò prendi anche una cosa che è totalmente materiale, che va soltanto sempre più in basso, e ci metti un ingrediente e diventa il massimo dei massimi. Perciò nella vita non c'è disperazione, non c'è scoraggiarsi, non esiste. Anche la cosa più bassa la fai diventare la cosa più alta che c'è. Aggiungici un po' di fuoco e vedrai che tutto cambia. Al contrario, essi possono operare in armonia fino a raggiungere fusione completa e unità assoluta, come quella che caratterizza appunto la moneta di fuoco. A livello pratico, Hashem insegnò a Mosè che chiunque, anche la persona più immersa nella materia, ha la facoltà di servire Dio in modo nobile ed eccelso. Bellissimo. Lo trovo bellissimo. Rassicurante. Finiamo il commento, poi torniamo per le scintille di Hasidut. Andiamo avanti nella prossima pagina 496, sempre nei commenti. Verranno sottoposti a quelli che verranno sottoposti a censimento. Letteralmente viene impiegato il verbo passare, ovvero passare, perché di norma un conteggio viene effettuato facendo scorrere l'uno dopo l'altro gli oggetti. Perciò passare era gli oggetti che venivano contati. Poi, avanti, allo shekel sacro era l'unità, ecco qua lo dice, era l'unità di peso impiegata a fini sacri, quali appunto il censimento e l'edificazione del santuario, del Mishkan. Machashita shekel, mezzo shekel. Lo shekel non, ah, qua lo dice di nuovo, lo shekel non era una moneta. Non confondiamoci col shekel di oggi della moneta israeliana. Lo shekel non era una moneta, bensì un'unità di misura della massa propria dell'argento, che Mosè stabilì come valuta fissa. Il versetto prosegue precisando che uno shekel intero consisteva in 20 gerah. Perciò quant'è il valore di una moneta, di un shekel? 20 gerah, no? Moneta che nell'aramaico del Talmud era nota come ma'a. Secondo Rav Avraham Chaim Nae, il peso dello shekel corrisponde a 14,70 grammi. Perciò metà di 14 grammi. Infatti oggi, vabbè, andiamo avanti, ok, all'epoca del Secondo Tempio però, la quantità d'argento dello shekel fu portata a 24 gerah e non 20, perciò un goccio in più, corrispondente a circa 18,40 grammi. Per una valutazione approssimativa del suo peso, si tenga conto che una moneta di 2 euro oggi pesa 8,50 grammi. Perciò questo era più o meno il peso dell'argento, no? E ripeto, non c'entra niente col valore. Non è che oggi noi diamo mezzo euro, come non so perché dopo scrivono così, ma non è mezzo euro. Si fa il calcolo dell'argento, quanto costa quel giorno lì e i grammi dell'argento, quanto costa praticamente quasi 10 grammi di argento, poi 18,40 diviso 2, 9,20 grammi, diciamo così. Ok, il Rebbe spiega che Mosè, qua dice stentava a impedire, ma non c'entra niente, stentava a capire semmai, non ho capito perché la parola impedire venga fuori. Comunque, come una semplice offerta potesse condurre al perdono il popolo ebraico. Cioè, pago e vengo perdonato. È un po' strano. Hashem quindi gli rispose con la moneta di fuoco ed egli capì. Un ebreo da solo è per definizione incompleto. Quando sei da solo senza Dio, sei soltanto una metà. Infatti, è per questo che Dio dice. Di solito, qua in un altro discorso, dovrebbe chiedere questa domanda: come mai qui la Torah si punta mezza moneta e non di più? Di solito la Torah ci sprona a dare intero, a dare il massimo, non metà del tuo massimo. Invece qua si impunta proprio la metà, una cosa che di solito non succede mai. Allora, appunto, tutto sta nel significato intrinseco della mitzvah. Perciò qua dice. Un ebreo da solo è per definizione incompleto. Dio lo integra e ne completa l'esistenza. Perciò l'altra metà chi è? È Dio. Perciò tu devi dare soltanto metà per ricordarti, sei sempre metà. Che tu sia un tzaddik o un rasha, che tu sia un grande studioso o quello che non è importante quello che sei. Sei sempre metà. L'altra metà è Dio. Perciò, senza il legame con Dio, un uomo può essere solo la metà di se stesso. E lì deve quindi ricercare l'altra metà, il mezzo shekel, con la moneta che deve essere di fuoco, appunto, il fervore per Hashem. Conduci Hashem nella tua vita, fai diventare Hashem parte integrante della tua vita affinché tu possa dire che adesso sei una persona completa e non solo metà. Ogni ebreo contiene in sé una scintilla di amore verso Hashem che nulla può mai estinguere e che aspetta solo di essere ridestata e resa manifesta. Perciò questa connessione con Hashem è qualcosa che ce l'abbiamo dentro, una cosa innata. Semplicemente A volte è dormiente, a volte sta, non dobbiamo appunto risvegliarlo. Ricordando il fatto di essere incompleto senza il suo creatore, l'ebreo riesce a espiare il peccato del vitello d'oro. Oh, qua arriviamo alla domanda del dubbio di Mosè, a parte che devi farlo con fuoco, ma perché proprio soltanto mezza moneta per un peccato così grave? Dice. L'ebreo riesce a espiare il peccato del vitello d'oro? No, ritorniamo un po' prima. Ogni ebreo contiene in sé una scintilla di amore verso Hashem, che nulla può mai estinguere e che aspetta solo di essere ridestata e resa manifesta. Ok, ricordando il fatto di essere incompleto senza il suo creatore, perciò sei in mezzo senza Hashem, l'ebreo riesce a espiare il peccato del vitello d'oro, causa originale della separazione dell'uomo dalla sua fonte e dalla sua metà. Perciò ti si ricorda, porta soltanto metà, ricordati che sei soltanto metà, perché tu quando hai fatto idolatria, ti sei distaccato da Hashem. Idolatria cos'è? Tradire Hashem. Staccarsi da Shem. Allora tu hai causato di essere in mezzo e non un integro con Dio. Adesso riporti quella moneta per dire guarda cosa sei, questo è quello che sei, metà. Perché tu hai voluto staccarti da Shem. Allora riportare solo metà ti fa ricordare che ti sei distaccato da Shem e sei finito a diventare metà, quando prima eri uno, prima dell'idolatria. Perciò questo è il motivo. Quando porti per rettificare il peccato del vitello d'oro, devi portare proprio mezza moneta per sottolineare, guarda, sei solo metà, non dimenticarti. Se vuoi tornare a essere integro, devi connetterti di nuovo con Hashem. E ovviamente due ebrei che portavano mezzo siclo, allora era un ciclo intero. Perciò oltre a connettersi sempre con Dio, dobbiamo anche essere connessi uno con l'altro, perché insieme, anche, stesso concetto, possiamo essere un corpo unico, una moneta unica. Perciò connessione con Dio e connessione con il prossimo. Fermiamoci un secondo. Qualcuno vuole dire qualcosa? No. Allora, qualcuno mi legge, per favore, torniamo a pagina 495. Il scintille di Chassidut che lì proprio c'è lo nero.
Una moneta di fuoco, questa?
Sì, lentamente, ok? Il fuoco.
Il fuoco è un elemento indispensabile alla sussistenza del creato, ma al contempo è anche tra i più distruttivi.
Ok,
Così la.
Un attimo, il fuoco serve, è necessario per vivere, per scaldare, per cucinare, per fondere i metalli, per tutto. Tutto quello che vediamo intorno a noi è fatto col fuoco, ok? Ma d'altra parte è anche distruttivo. Perciò di nuovo vediamo due opposti, ok?
Così
Così è.
la moneta, il denaro, quando viene usato nel modo corretto, è estremamente utile e vitale. Quando invece se ne fa cattivo uso, distrugge il mondo. Questa
Bellissimo.
è una nota, di Rabbi Nachman di Breslev.
Poi è come un po' come il coltello, no? Col coltello, col bisturi, tu puoi salvare la vita di una persona, fare un'operazione chirurgica, col coltello mai si puoi fare l'inverso. E così è. Perciò il denaro può portarti su con la tua tzedakah, con le tue offerte, ma il denaro può anche buttarti giù perché diventi vile, diventi. Che non vedi altro che il denaro, che te stesso e così via. Perciò la moneta di fuoco, di nuovo, vediamo i due opposti. Grazie ancora se si
Poi,
cerca.
se si cerca di ottenere il perdono dei propri peccati offrendo denaro a chi ne ha bisogno, ciò deve essere fatto con il fuoco dell'ardore e dell'entusiasmo. E questo lo dice il Rebbe di Kotzk,
Perfetto.
Mendel di Kotzk.
Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Ok, andiamo avanti adesso. Il passo 14, che dice così: tutti coloro che verranno sottomessi al censimento dovranno essere, come l'altra volta qualcuno ha chiesto, non mi ricordo chi, da 20 anni in su. Offriranno il contributo a Hashem. Perciò chi portava questo, chi faceva parte del conteggio? Da 20 anni in su. Vediamo il significato. 14, da 20 anni in su, era questa l'età minima per essere inclusi nel censimento e arruolarsi all'esercito. Anche Rashi dice, 20 anni era l'età da quando le persone potevano uscire in guerra. All'epoca della permanenza nel deserto, tuttavia, nei censimenti seguenti, questo censimento, questo specifico censimento che era fatto nel deserto, in questo momento qui, era soltanto il conteggio dei 20 anni in su. Perché? Perché gli altri non hanno fatto idolatria. Questo è un censimento subito dopo l'idolatria. A quanto pare i bambini e i ragazzini non hanno partecipato, perciò solo quelli che sono morti poi vengono contati, cioè i rimanenti vivi vengono contati. Però dice, però, tuttavia, nei censimenti seguenti, che la Torah richiede, l'età minima sarebbe stata quella a partire da quella di un ragazzo, da quando un ragazzo viene definito uomo, ossia a 13 anni. Perciò gli altri censimenti da 13 anni e non da 20 anni. Da 13 anni è un giorno. Ok. Di seguito il contributo dal fatto che il termine teruma, vuol dire appunto offerta, contributo, sia menzionato 3 volte in questo brano. Quando parla di appunto porterai il contributo, lo viene ripetuto 3 volte. Perciò noi sappiamo che ogni ripetizione nella Torah è fonte di insegnamento. Non è a caso che lo scrive 3 volte, vuol dire che se lo dice 3 volte, vuol dire cosa ci sta cercando di insegnare. Perciò, visto che il termine terumah, ovvero contributo o offerta, sia menzionato 3 volte in questo brano, i saggi deducono che vi furono tre diverse donazioni di argento. Perciò i tre rappresentano tre tipi diversi di donazione. Ok? Il Talmud dice così: due di esse erano doni predefiniti di mezzo shekel ciascuno, mentre il terzo era un contributo volontario di una somma imprecisata di denaro. Perciò le 3 volte che venivano donati erano 2 volte era mezzo shekel, la terza volta non era mezzo shekel. Adesso spiega. Il primo era quello necessario per la fabbricazione dei plinti. Questo qui che stiamo parlando adesso in un deserto, questa mezza moneta veniva usata per, ricordate che abbiamo parlato di plinti, no? Delle fondamenta del santuario. E questo andava tutto lì. Il secondo dono, che era annuale, era una tassa annuale che ogni ebreo doveva dare, era destinato alle spese dei sacrifici collettivi. Il santuario, ogni giorno c'erano dei sacrifici a nome di tutta la comunità, no? Allora, abbiamo il sacrificio che una persona vuole donare perché ha fatto un peccato, perché vuole fare una donazione, allora lui può decidere quanto portare, quanto spendere, eccetera. Ma il santuario ogni giorno aveva dei sacrifici per la collettività e quelli li pagava il santuario. Da che soldi? Da da una tassa fissa di nuovo che tutti pagavano una volta all'anno, questo mezzo shekel, che serviva a comprare il bestiame per fare sacrifici. Il dono volontario, che non era mezzo shekel, faceva invece parte dei contributi generali per la costruzione del tabernacolo. Perciò una volta che per costruirlo quei soldi venivano messi per la costruzione dei suoi arredi e dei suoi utensili. Poi dice, il contributo annuale di mezzo shekel per le offerte collettive, perciò il secondo che abbiamo detto, veniva raccolto nel mese di Adar, affinché i fondi fossero disponibili per il mese dopo, per Nisan. Perciò tutto il mese di Adar era adibito a portare quella tassa, e così quando arriva il mese di Nisan, possa essere pronti i soldi. Questo capitolo della Torah viene letto tuttora nelle sinagoghe di Shabbat. Questa cosa che stiamo studiando adesso, oltre a quando arriva la parasha durante l'anno, ma questo pezzo qua lo studiamo, lo leggiamo nella Torah, al Tempio, anche nelle sinagoghe, lo Shabbat prima di Rosh Chodesh Adar. Quando sta per entrare di nuovo il mese di Adar, il Shabbat prima, noi estraiamo un secondo libro della Torah. Sul primo leggiamo quello che è la parasha settimanale. Nel secondo leggiamo questo di nuovo, questo pezzo qua, perché introduce al fatto che sta per arrivare il mese di Adar e sappiamo che anche noi dobbiamo portare, perché ancora oggi questa qua è rimasta l'usanza di dare ancora oggi mezzo ciclo al tempio, per esempio. Ovviamente non c'ha tutte le regole, le cose che c'erano una volta, ma è soltanto un ricordo. Zecher le machatzita shekel. Allora, quando lo diamo, quando comincia a avvicinarsi Purim, il mese di Adar, si può già dare il mezzo shekel. L'usanza in realtà è di darlo la sera prima della lettura della Megillah. Di solito si dà il mezzo shekel quella sera, la sera di Purim, che è comunque il mese di Adar. Allora, come ulteriore ricordo del comandamento a Purim, si usa dare in tzedakah metà della moneta corrente del paese in cui si risiede, ma non esprimendo così l'idea che tutti hanno il medesimo dovere di partecipare alle necessità comunitarie. Ok, adesso io qui il scintille, il prossimo box, perché ce l'ho tutto nero. Se qualcuno vuole leggere, per favore.
Sì,
Sì.
il mezzo shekel allude al fatto che nessun ebreo è completo
Piano, 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 piano. Ok.
se non si unisce al suo prossimo.
Ok.
Rimanendo isolato può infatti sfruttare solamente la metà dei suoi potenziali.
Infatti, quando sei da solo, sei metà anche nel tuo potenziale. Infatti, nella Yeshiva, quando si studia Torah, in generale anche quando si studia o si vuole imparare qualcosa, si tende a non studiare da soli, ma almeno in coppia, perché quando tu ti confronti con un altro, ognuno mette un pezzo del suo capire, della sua intelligenza, e insieme si arriva a qualcosa che da solo non arriveresti. Perciò insieme è sempre meglio che uno. Ok, ciascun ebreo.
Ciascun ebreo dona mezzo shekel per farsi perdonare i peccati. L'altra metà deve metterla a Shem. È lui, infatti, ad aver creato lo Yetzer Hara, che ci incita a peccare.
Come dire, ognuno mette mezzo shekel per espiare una sua mancanza, no? Noi mettiamo il nostro mezzo per la nostra mancanza. Ma così lo capisco io, eh? Anche Dio deve mettere il suo mezzo shekel. Cos'è la sua mancanza che ha voluto creare il Yetzer Hara? Allora, noi mettiamo metà, abbiamo peccato. Dio mette l'altra metà, tra virgolette, perché anche lui ha peccato di aver creato il male in noi, e perciò insieme appunto rettifichiamo. Ok, avanti, il termine shekel.
Il termine shekel ha lo stesso valore di numerico di 430 della parola anima, traduzione. Il mezzo shekel allude quindi a metà dell'anima che ogni ebreo riceve dal cielo. È suo compito innalzare l'altra metà con Torah e Mitzvot affinché raggiunga lo stesso livello della prima.
Prima anima
Sì,
allora sempre ha lo stesso valore di 430,
sì,
che è il valore numerico di anima. Ok,
lo shekel 1, uno shekel completo, ha lo stesso valore numerico di 430.
che è anima.
Anima. Il mezzo shekel, quindi 215,
Sì, ok.
215. Allude quindi a metà dell'anima che ogni ebreo riceve dal cielo.
Ah, ok.
Metà dell'anima ce l'abbiamo già completa,
Sì.
buona, con tutto.
E poi finisce il suo poi.
È suo compito dell'ebreo innalzare l'altra metà con Torah e Mitzvot affinché raggiunga lo stesso livello della metà che ci è donata dal cielo,
Prima.
da Pio.
Bello. Ok. Di nuovo arrivi con metà, con la Mitzvot riesce a diventare di
Sì,
nuovo uno. Ok.
metà ce la regala Hashem, metà gliela dobbiamo restituire noi, un po' contrario di quello di prima.
Praticamente si sempre aggiungere, sì, ok. A metà della parola poi.
A metà della parola Makatzit. Mezzo si trova la parola tzadik, accanto a destra, a destra e a sinistra vi sono le lettere het e
Aiuto.
yud che formano la parola chai, vita, vivo. La prima e l'ultima della parola, lontane dalla tzaddi, sono la mem e la tav, che invece formano la parola met, morto. Coloro che si accostano allo Tzaddik e si lasciano inondare dalla sua luce sono vivi, coloro che se ne allontanano invece sono morti.
Ok, lo spiego. Allora, la parola machatzit in ebraico è formata da 5 lettere. Perciò 2 e 2 e 1 in mezzo. Qual è quella lettera che sta esattamente in mezzo? La lettera tzadik. Ok? Che tzadik, oltre ad essere il nome di una lettera, è anche tzadik, il saggio, il pio, no? Allora dice così. Se prendiamo le due lettere immediatamente attaccate a questa tzadik, perciò alla sua destra e alla sua sinistra, viene fuori chai. Chai vuol dire vivo. Cosa vuol dire? Se durante la vita noi ci colleghiamo con il tzadik, il maestro, il tzadik, che sia Abramo, che sia Mosè, o nella nostra generazione il Rebbe, o altri tzadikim, quando tu ti attacchi, stai vicino a un tzadik per attingere i suoi insegnamenti, dal suo esempio di vita e quant'altro, allora sei vivo. Perché? Perché il tzaddik, la sua vita è soltanto servire Hashem e niente altro. Allora, tu, emulando il suo modo di vivere, diventi spiritualmente sempre più vivo. Poi dice, invece, le due lettere, le più lontane, qua abbiamo detto le due lettere più vicine alla lettera tzaddik, invece le due lettere, le più lontane, perciò la prima e l'ultima, formano la parola met, met vuol dire morto. Perciò è esattamente il contrario, se tu non tendi ad avvicinarti al tzaddik, spiritualmente sei un po' morto, perché non hai un esempio di vita, non hai chi seguire, chi emulare e così via. Perciò spiritualmente sicuramente non sei vivo. Ok, e questo era pagina 497. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? No. Adesso andiamo al pa ah, passo 15, adesso siamo arrivati, che però mi sembra che nella pagina precedente. Sì. Perciò ritorniamo a pagina 497, al su in alto. L'ambiente non darà di più del mezzo shekel e l'indigente non darà di meno del mezzo shekel, dando il contributo di Hashem per ottenere l'espiazione delle vostre anime. Perciò questa moneta era di espiazione né più né meno di mezzo shekel. Adesso andiamo appunto a pagina 498, giù nel commento 15. Anche qui fra poco non vedrò più niente. Allora, dice così: non darà di più, non darà di meno. Oltre alla spiegazione classica che abbiamo dato prima, né più né meno, qua dà un'altra spiegazione. Il ricco non si arricchirà astenendosi dal dare mezzo shekel. Non pensare che se dai, dica, ah no, mezzo shekel non lo do così, non è che tu diventerai ricco. Se vorrai risparmiare o astenerti da dare quel mezzo shekel lì. E poi dice: né il povero si impoverirà dando questa mezza moneta. Perciò questa mezza moneta, se la dai, non diventi povero, tranquillo. E se tu sei povero e la dai, no, se tu la dai, non è che diventerà, ah, divento ricco perché non l'ho data, ho risparmiato il ricco. Il povero dice: anche se sei povero, dallo, perché non è che diventerai più povero, perché noi sappiamo benissimo che la tzedakah, quando noi la diamo, è, anzi, è una fonte, anche se i soldi stanno uscendo dalla nostra tasca e vanno in qualche altra tasca, però è una cosa spirituale che Dio promette: quando darai tzedakah, sappi che io ti ridarò indietro più di quello che tu in effetti hai detratto dal tuo conto. Adesso qua avrei bisogno che David si può leggere anche tu. Ottenere l'espiazione.
Qui, qua, oh, ah, qui sotto,
Oh, sì.
ottenere l'espiazione, il termine kofer ha in questo contesto molteplici significati. Dare un riscatto, proteggere da un'eventuale epidemia e far ottenere al popolo il perdono del peccato che il censimento comporta e dei peccati del popolo ebraico in generale. Dat Mikra. Il popolo avrebbe ottenuto l'espiazione in virtù dei sacrifici collettivi acquistati con i mezzi Shekalim raccolti. Questo è un commento di Rashi. Oppure il mezzo shekel sarebbe stato per sé l'elemento espiatorio, un piccolo sacrificio personale offerto da ciascun ebreo. Rambam, come spiegato in Likutei Sichot,
Perfetto.
volume 16.
Ok. Era abbastanza chiaro. E adesso siamo al passo 16. Oh. Prenderai l'argento dell'espiazione dai figli di Israele. Perciò questo soldo, questo argento che serviva all'espiazione, dice Dio a Mosè, lo prenderai dagli ebrei. E lo devolverai al culto della tenda dell'adunanza o el Moed. Sarà per i figli di Israele un memoriale dinanzi ad Hashem per ottenere l'espiazione delle vostre anime. Vediamo se c'è un commento. 16. Sì. Me lo leggi per favore.
Al culto della tenda dell'adunanza realizzandone i plinti, cioè i famosi plinti.
Esatto. Ok, 17. Hashem parlò a Mosè dicendo: aspetta un attimo, vediamo se cominciare questo nuovo argomento. Sì, solo che poi cominciamo, dai. 18. Hashem parlò a Mosè dicendo: 17, 18, farai un lavabo di rame per l'abluzione. Lo collocherai fra la tenda dell'adunanza e l'altare. No, facciamo così. C'ho tutto in nero, puoi spiegarlo senza leggerlo, mi torna un po' difficile e confusionario. Facciamo che ci fermiamo qua. Facciamo che ci fermiamo qua e poi settimana prossima con più calma e chiarezza continuiamo. Ok, parola a voi.